Ho sbagliato tante volte ma che lo so già. E oggi quasi certamente sto sbagliando.
Benvenuta.
Su di te.
Benvenuta.
Ma una volta in più che cosa può cambiare?
Che bello. Il mio arrivo qui è stato accidentato.
Sì?
Eh sì, mi si è rotta una scarpa. Ah. Fra un po' mi si è rotta la calza, ho dovuto girare. Insomma, di ogni. Vabbè, si vede, no? Si è spaccata la linea dei ciondoli.
Ah, i ciondoletti non si vede. E tanto lei guardi me, non guardi in camera.
Sì.
Buonasera e benvenuta.
Grazie, molto, molto mi trovo bene qua, al buio, che bello.
E ora vediamo che belva si sente.
Io belva? No, io sono mansueta.
Ah, ho sbagliato ospite.
Sono super mansueta, belva zero,
ecco.
Però diciamo che ho avuto gli artigli per allontanarmi in terreni accidentati, questo sì.
Ecco, ma se dovesse pensare ad un animale affine a lei?
Ah, affine, un animale?
Sì.
Ma il gatto, non so... Nel senso che cerco sempre di essere soffice, moderata, comprensiva, cioè tutte queste qualità, prevenire gli effetti.
Aspetti, ma era solo la belva, noi pregi, poi ci arriviamo ai pregi.
Sì.
Indipendente e intelligente, ma anche scaltra e spregiudicata. Tutto vero? Le torna?
Diciamo, ho usato un po' di furbizia spesso per cercare di capire i difetti altrui e cercare di approfittarne.
Quindi
magari.
Sì, diciamo, indipendente, intelligente, scaltra e spregiudicata.
Spregiudicata non tantissimo.
Non tanto.
No.
Mm. Di se stessa ha detto, sono stata geniale.
Sono stata geniale nel capire quando rimanere in acque torbide, perché a volte si vuole subito uscire, no? E invece a volte è un errore.
È meglio restare nelle acque torbide.
Diciamo che è meglio nascondersi un po' e uscire un po', è un gioco, un mimetismo.
Ah, è stata geniale nel mimetizzarsi,
sì,
nelle acque torbide.
Esatto.
Vabbè, capiremo dopo, forse. Andreotti, gli dissi che non mi aspettavo che fosse così alto e lui le rispose che non pensava che lei fosse così intelligente.
Sì.
Chi esagerava dei due?
No, no, chi esagerava, guarda, ti posso dire che io pensavo che lui fosse gobbo.
Invece
fosse tipo 1,60 m gobbo. Quando me lo sono trovato davanti, ho detto, ammazza, quanto è alto.
Un fusto. Lei ha scritto, da dove nascono i pensieri, da dove arrivano, cosa sono i pensieri? Si è risposta almeno a una delle tre domande?
I pensieri sono a volte delle catene, secondo me, perché se sono negativi ti trascinano nel dirupo. A volte si sopravvive solo uccidendo i pensieri.
Giancarlo Dotto di lei scrisse anni fa: la svampitona più amata dagli italiani, una vita spesa tra arabi milionari, divide rock e infimi collezionisti di mutande. Si scopre pensante a 50 anni e la meraviglia è tale che non la smette più di pensare.
Non mi è mai piaciuto, e questo è vero, essere troppo intelligente, troppo ovviamente. L'intelligenza è la persona che si presume intelligente, secondo me è come se mostrasse una vanità non piacevole. È meglio che siano gli altri a dirlo, spontaneamente.
Lei ha detto, ho sempre amato essere una donna oggetto, chi se ne frega. È molto più facile essere amati per la propria bellezza che sbandierare la propria intelligenza.
Beh, devo dire che gli uomini non mi hanno mai neanche fatto domande. Cioè, voglio dire, è difficile sembrare intelligenti se nessuno ti chiede niente. Gli uomini all'epoca mia si accontentavano che tu fossi lì. Posso solo dirti che... aspetta, adesso volevo dire una frase che io ho sempre cercato, ecco, di compiacere gli uomini,
sì,
ma mai con il mio corpo, ma con la gentilezza.
E poi ci arriviamo. Lei è stata definita una Terminator in gonnella. Mi piace essere stata considerata una predatrice?
Posso sì dire che comunque non ho avuto troppa difficoltà nel conquistare, diciamo, l'attenzione di tante persone particolari, questo è vero.
Nella sua autobiografia ha scritto: racconto alla gente quello che valuto avrà un impatto più forte nell'immaginario di chi mi ascolta. lei racconta sempre cose vere o ha, diciamo, un gusto, una tendenza all'iperbole?
No, zero. Se un pesce è 20 centimetri, è 20 centimetri. Io odio esagerare. Non lo so, è un pesce, perché ieri stavo con una mia amica che fa la subacquea e va a nuotare con gli squali, quindi mi ha riempito un giorno di pesci, cioè pesci, pesce martello, pesce squalo, insomma pesce di tutti, certo. Cioè i pesci qua.
Penso io molto più banalmente le volevo chiedere il suo rapporto con la verità, cioè sei un po' bugiarda lei.
La verità è diventata il mio baluardo, cioè io voglio la verità soprattutto se fa male, perché...
Per lei, come diciamo, a riceverla, ma lei è un po' bugiarda?
Mai, io amo la verità, è sempre stata la mia bandiera, anche perché se tu cominci a raccontare bugie, poi alla fine non ti ricordi che hai detto.
Perdi il filo.
Assolutamente.
Una volta, tanti anni fa, al ristorante Giannino di Milano, mentre Silvio Berlusconi festeggiava il Milan, lei si è avvicinata a lui e gli ha detto: le ho scritto una poesia. E Berlusconi la ringraziò e le disse: lei è una donna del popolo, lei come Pamela Prati.
Ma questo dove l'hai letto?
Questo è nella sua autobiografia, poi ogni tanto vi dimenticate quello che scrivete.
No, assolutamente.
E io ho sempre il dubbio, chi le scriverà
questa autobiografia? No, io il mio libro l'ho scritto io. E infatti non c'è questo.
Comunque uno dei versi era, il verso finale, tu che ami, tu che semplicemente sei.
Sì, beh, lui mi è sempre stato simpatico.
Ma che vuol dire? Tu che ami, tu che semplicemente sei?
Tu che ami, lui ama. Sostanza, lui amava secondo me tutti, dall'operaio a chiunque. Lui era pieno di amore e soprattutto per le donne. Noi non ci siamo mai incontrati in situazioni intime, quindi non lo posso sapere.
Non era affascinato da lei?
No, lui era un grande gentiluomo, cioè lui ti aiuta se zoppichi nei ciotoli con tacco 12 e non si vergogna, voglio dire. Lui era un gentiluomo, appunto, sì. Parlo per quello che mi riguarda.
Ho più successo oggi di quando avevo 20 anni, devo risvegliare qualcosa di ancestrale che mi sfugge. Cosa risveglia lei di ancestrale?
Non lo so, io pensavo che a una certa età non ti guarda più nessuno, onestamente. Almeno ero cresciuta così, mia madre mi diceva se non ti sposi presto poi non ti vuole più nessuno, un incubo, dico mi devo sposare, sai quelle cose? E invece non è vero, il punto è che tu a volte vuoi andare in pensione, no? Come personaggio, come sì. Persona anche,
sì.
Cioè dici ok, mi ritiro, non mi interessano più gli uomini, non mi vesto, non mi trovo. Vai in pensione e proprio dici ok, è finita, mi metto lì e osservo arrivare alla fine, no? E quando tu sei andata veloce tutta la vita, ad un certo punto dici basta, adesso vado al rallentatore, perché la morte la voglio vedere al rallentatore, piano piano. E invece non è così.
Ho fatto della conquista maschile un'arte. Adesso voglio condividere le mie tecniche d'attacco con le altre donne. Nessun uomo è inespugnabile, nessuna donna, anche se bruttina, deve darsi vinta. Con sapienza e astuzia ce la può fare. Ora lei è molto generosa, ci insegni le tecniche, le basi, qualche dritta?
La base fondamentale è quella che io vedo, che adesso le donne si sentono emancipate, no?
Ma lei parla proprio qua di tecniche,
sì,
voglio condividere le mie tecniche.
Si
d'attacco.
Sentono emancipate, questo sì. Voglio dire, si sentono uguali agli uomini, si sentono addirittura superiori,
sì.
E questa è una tecnica sbagliatissima per conquistare un uomo, perché purtroppo...
La parità no, dice.
Bisogna... non funziona... Non funziona.
Non regge. No, questa conquista non regge.
No, essere troppo sicure, troppo. Voler essere l'uomo, ecco questo. A volte.
No, però non è che uno vuole essere un uomo,
sì,
no?
Cioè, vuole avere il potere, vuole
cosa.
Avere no.
E che male c'è a volere il potere?
No,
guardi, questo
no.
È un posto dove si rivendica, eh?
Lo so, però allora. Non so, tu mi hai detto conquistare.
Le tecniche d'attacco.
La tecnica è essere, non dico, essere donna, essere compatibile con la persona che hai davanti.
E questa è una tecnica d'attacco?
Eh certo, perché se tu vuoi conquistare, non so, un politico o un cantante o un portiere del tuo palazzo, cioè devi capire con chi, non puoi comportarti uguale con tutti gli uomini.
E col potente
bisogna
lei come
essere
si comporterebbe?
Diversi a seconda di chi è di fronte.
E col potente che citava lei, per esempio, come si comporterebbe?
Beh, loro sono persone che sono, vogliono essere seguite, non vogliono seguire. Quindi tu devi essere pronta ad avere il tempo per adattarti alle sue esigenze.
La visione moderna, cioè lei. Lei ha detto che tutti gli uomini sono spilorci. Ho incontrato tirchioni che andavano a guardare i prezzi della lista dei vini, uomini poveri dentro, addirittura...
No, io penso che...
Il vinello della casa gli hanno
ordinato. Che se tu mi vuoi conquistare, e parlo ultimamente, non so, non adesso, ma degli ultimi decenni, diciamo, visto che... cioè, se un uomo si presenta e ti vuole conquistare di botto, tipo la stessa sera, e ti porta al ristorante e ti prende il vino che costa meno...
Questo è brutto.
No, perché lui va a vedere la lista non di quello che è buono, di quello che costa meno. Cioè già parti spompata, nel senso che se a me piace il vino, tu già mi devi favorire in questo momento. Allora lì...
Lei capisce che è finita.
Cioè arriva con la Porsche e poi sceglie il vino che costa meno. No, cioè non ci sta.
Che poracciata, per dire.
No, veramente.
Lei ha detto, a volte gli uomini mi mandano messaggi con errori di congiuntivi, di verbi, ma poi mi mandano messaggi con le foto dei loro corpi e mi dimentico della sintassi. No, fanno farsi perdonare così un congiuntivo sbagliato.
No, io il congiuntivo non lo azzecca nessuno, tanto per cominciare, perché non si può eliminare dalla lingua italiana, perché i giovani non capiscono questo concetto.
Ma chi manda queste foto dei corpi?
No, tutti mandano le foto, ma non capiscono che... Io inorridita subito, perché a me non piace vedere queste cose, a parte che magari sono falsi, presi da altri siti.
Cioè, millantatori.
Ma poi che basiamo la relazione sulle misure, no?
No, però scusi, voglio dire, però l'ha detto lei, perché le rileggo,
no,
quello che ha detto.
Non mi interessano a me le misure, zero. Non l'ho detto io. Non so chi abbia detto questo, io mai.
Guardi, non c'erano le misure, c'era la sintassi.
Appunto, la sintassi, cambiamo la lingua italiana perché è troppo complicata su certi punti, per favorire i giovani, questa è la mia idea. Poi per le misure non mi interessa, anche che è più interessante che la cosa si muova, a seconda, la misura non interessa, è importante che si muova, perché... Cioè, no, davvero...
Difficile sempre andare avanti, guarda. Però guardi, io solo per cosa sua gliela rileggo, ma non la ricommentiamo più, era questa la frase. A volte gli uomini mi mandano messaggi con errori nei verbi, ma poi mi mandano messaggi con le foto dei loro corpi e mi dimentico della sintassi. Cioè era una cosa che accettava...
Vabbè,
no. Non fa niente. No. Mi dice un suo pregio.
Oh, ma io sono molto paziente.
Un suo difetto vero, sgradevole?
Ho il problema di essere un po' maestrina. Mm. Cioè io per esempio amo che le altre persone imparino di più di quello che sanno. Se non sanno una cosa subito dico, lo sai che invece... E invece certe persone non vogliono imparare, vogliono rimanere nel loro nullo spazio.
Nel nullo spazio. Mm. Quindi il difetto è che fa troppo la maestrina ogni tanto,
no,
diciamo.
In fondo sono troppo generosa, ecco. Voglio trasmettere la mia conoscenza.
Che sa di pregio.
No, invece è un difetto, perché ti fai odiare.
Vabbè, ma maestrina era meglio di troppo generosa. Allora, lei ha avuto un'infanzia poverissima, addirittura è nata in una stalla perché nella sua casa non c'erano i vetri, addirittura, e sua mamma è rimasta vedova prestissimo, e infatti quando le chiedono qual è stato il suo primo ricordo, lei dice mio papà nella bara, e poi il secondo le racconta è stata mia madre che non mi capiva, che mi schiaffeggiava, eccetera. Sua è stata un'infanzia prevalentemente infelice?
No, perché ho pensato, tu nasci in un posto che non hai scelto tu.
Certo.
Devi resistere in quel posto fino a quando tu avrai la possibilità di volare. Quindi devi resistere, perché non hai scelto tu dove nascere. Il momento che però tu puoi volare, puoi decidere della tua vita.
No, questo è molto giusto, però magari da bambini uno non ha questa lucidità e questa capacità di analisi.
Io ce l'avevo, no? Lucidità assoluta, perché non mi sono mai lamentata perché non c'era da mangiare o non avevo le bambole.
Qual è la privazione che l'ha fatta più soffrire?
Il fatto di non poter scegliere, nel senso che mia madre, non so, c'era il mercato, quelli dove costa tutto poco, diceva, comprava due cose per tutto l'anno. Ma dico, ma perché non me lo chiedi? Quale voglio, visto che costa uguale? Era questo che non capivo. Perché se tu puoi fare così poco per fare felice una persona,
non lo fa.
Non lo fai, questo.
Una volta ha detto, quando guardo indietro riaffiorano i fantasmi del passato. Quali fantasmi?
Beh, tutti abbiamo... Diciamo che ci sono in tutte le persone dei percorsi dolorosi e secondo me il dolore bisogna disperderlo. Vorrei aggiungere come lacrime sotto la pioggia. Cioè noi sappiamo che il dolore c'è, ma è come dire, lo sto cercando, non lo trovo oggi. So che lo troverò magari domani di nuovo e ritorna.
Lei ha raccontato nella sua autobiografia di essere stata molestata dal compagno, dall'ora di sua madre, quando aveva circa 14 anni. E
no,
che non gliel'aveva detto.
Grazie a Dio, è stato un momento, diciamo, intenso, perché lei era fidanzata con quest'uomo, un uomo, diciamo, anche piacente. E io crescevo, ovviamente, no, avrò avuto 15 forse 16. Niente, nel girare nel letto vicino, e lui mi ha buttato e mi ha messo le mani, ero ferma, e io ho detto, oddio, cosa succederà? E è stato un attimo che è durato 1000 anni, poi mi ha lasciato e non è successo niente.
Probabilmente, è una molestia però.
Ah, sì? Non lo so, io ho detto, vabbè, non mi ha fatto niente, non l'ho detto mai a nessuno, perché chiaramente mia madre mi avrebbe incolpato se glielo avessi detto, sicuramente. Mi avrebbe detto, hai fatto qualcosa di sbagliato, cose che no.
Però se lei lo racconta così tanto da non dirlo a sua madre, aveva
no,
capito che era una
molestia.
No, io
non dicevo niente a mia madre, non avrebbe capito mai nulla. Anche lei non mi aveva mai detto niente, non mi aveva neanche detto che a un certo punto ti esce il sangue, quelle robe lì, io non sapevo, pensavo che stavo morendo.
Lei racconta che la sua prima volta è avvenuta con un uomo, con uno sconosciuto, un signore
sì,
che passava in macchina, con una macchina di lusso, l'ha invitata ad entrare, siete andate altrove ed è successo anche la seconda volta, è avvenuta con uno sconosciuto. Ma
le prime due volte.
Le prime due volte. Le posso chiedere perché così, piuttosto che con un suo coetaneo, in un contesto più romantico, ecco.
Perché volevo solo sapere tecnicamente cos'è questa cosa, basta. Non mi interessava nient'altro. No, ho detto, vabbè, magari questo qui mi sembrava un po' più in là con gli anni, avrà avuto 30, non lo so.
Beh, dico,
magari
andava a scuola.
Sa come si fa questo signore, un bell'uomo, mai più visto. E ho pensato di aver fatto il mio lavoro di scoprire...
Lei comunque... Ad un certo punto se ne va da casa e arriva a Roma, appunto, diciamo un po' in cerca di fortuna professionale per uscire dall'ambiente dove era. All'inizio non sapeva neanche dove andare a dormire, la ospitano, fino a che a un certo punto lei finisce a Regina Coeli in carcere per una vicenda legata alla droga. Com'è andata?
Io sono la persona più onesta, più... dico la verità, non so, non ho mai fumato, mai provato nessun tipo di droga, mai ubriacato, cioè io sono proprio la perfezione in questo senso.
Cioè a lei l'hanno arrestata, l'hanno portata una notte in carcere, no?
No, una notte, 10 giorni.
Ah, 10 giorni?
Sì.
E l'accusa qual era? Spaccio?
Non c'era l'accusa, no, non c'era.
E no, non è che la prendono così...
Sì, sì, così, esatto, infatti incomprensibile, e mi dicevano che me lo avrebbero detto, la ragione, perché mi dovevano mettere a confronto con una testimone segreta al momento, e non mi potevano spiegare nulla fino a che io non avessi incontrato questa testimone, super testimone la chiamavano.
Ah,
e ho detto, ma chi è? Non si può sapere. Finalmente ho avuto l'incontro con la testimone, io l'ho guardata, mai vista in vita mia, e non mi ha riconosciuto, quindi tutte le accuse sono cadute.
Che non sappiamo neanche quali fossero.
No,
accuse.
Non c'erano accuse, ma infatti non capivo.
Sì, capisci.
Guarda, vabbè, è stata una cosa assurda. Non gli importa chi viene arrestato.
Beh,
loro
insomma
vogliono fare come si dice, un insieme di persone, poi sperano che tra queste qualcuno
sia colpevole. Ma no, guardi, non funziona così.
No, è così. A me è successo. Però vabbè, io ero sconosciuta. Mi ha solo fatto male... psicologicamente capire che il sistema talvolta sbaglia.
No, il sistema sbaglia, però
ed
non è che ci sono i blitz
in carcere in maniera da innocenti è un vero delitto. Quindi veramente...
Una vicenda strana.
È una vicenda, comunque un errore. Quando c'è un errore non ci sono giustificazioni, è stato fatto.
Ci interrompiamo per la pubblicità e ci rivediamo qui tra poco. Bentornati a Verde, siamo qui con Lori del Santo. Comunque lei, diciamo, vive di vari espedienti fino a che non si presenta l'opportunità della televisione, grazie a Renzo Arbore, con Tagli, Ritagli e Frattagli, in cui faceva una sexy, diciamo, archivista con la testa tra le nuvole. E a quel punto, diciamo, lei finalmente diventa famosa.
Era il mio obiettivo.
Ah.
Certo, io... Volevo, era la rivincita di tutta la mia vita, era come, sai, la persona che nessuno ha mai visto, ha mai guardato, nascosta, buia, vissuta nel buio, che finalmente trovava la luce.
Che cosa l'attraeva del successo?
Il fatto di poter, speravo di poter guadagnare abbastanza per essere indipendente, di magari avere la mia casa, così nessuno mi poteva cacciare.
E senta, lei ritiene di aver avuto successo o notorietà?
Io penso di aver avuto tutte e due.
In cosa lei era veramente brava? Ha avuto successo perché? Qual era il suo talento principale?
Allora, credo che il mio talento sia stata l'improvvisazione, la capacità di parlare. Ci sono persone, le metto in diretta, gli dà il microfono, si bloccano, non riescono più, devono dire cose sentite. Non hanno dentro un fuoco che arde personale.
Comunque, dopo Arbore le arriva tutto il resto.
Ah sì, Arbore, certo, è stato fondamentale.
L'ha un po' scoperta, poi Panorama le ha fatto una copertina, lei molto bella, nuda sul letto, poi è arrivato Playboy, poi Drive-In, dove faceva la bigliettaia, poi arriva anche il cinema, già aveva fatto piccole parti, ma il cinema poi arriva con Nando Cicero, con Viva la Foca, che era vietato...
Beh, in realtà ho fatto tanti film.
Vabbè,
che...
però diciamo, questo
però,
è stato significativo,
diciamo...
che era vietato ai minori, poi è stato sequestrato...
No, per niente.
Sì, ma sotto i 18 anni.
Assolutamente no. Questo film non era neanche vietato ai 14.
Era, guardi, mi sa di sì che era vietato, no. Comunque è stato sequestrato
non
dopo
due settimane. Non è stato sequestrato per niente, perché non c'erano neanche scene di nudo particolare.
Allora
no.
Ci dica...
Era un film di barzellette, c'erano notizie sbagliate. Forse volevano creare questa... No.
Allora, vabbè, per i pochi che non l'hanno visto...
È un film dei carabinieri, di barzellette.
Non ci esiste... dice la trama di Viva la Foca?
Allora, c'è una ragazza che vince una foca in un contest e se la porta a casa e ha le difficoltà di vivere in queste situazioni.
Con la foca?
Sì. No, ma è una foca vera, cioè non...
Se la ricorda così lei,
io,
diciamo.
Beh, mi ricordo perché l'ho vista la foca. Era proprio
no,
lì.
La foca forse
era
c'era,
gigantesca.
Ma la trama era un po' più...
No, guarda, era un film di barzellette. Cosa hanno fatto? L'idea era di tutte
ma
le barzellette...
Ma lei è sicura che parla di Viva la Foca?
Certo, ma forse magari uno non l'ha mai visto, ma se lo vede vuol dire che ho ragione io. Perché hanno messo insieme tante barzellette che facevano ridere e hanno cercato cinematograficamente di raccontarle.
Comunque lei era diventata un sex symbol a quel punto, sì. Non le piaceva essere un sex symbol?
È una cosa che nasce da piccoli dettagli del corpo, credo, non so, dalle spalle.
Era quello?
Sì, penso di sì. Dalla curva delle spalle, tu puoi essere sexy o no?
Ah,
sì.
Non mai riflettuto.
Anche dal gomito, come hai il braccio.
Dal gomito, come
sì,
è sexy.
Tutto è diventa sexy. Davvero? No, non sto scherzando.
E come deve essere un gomito sexy? Adesso io non so.
Per esempio, io ho il braccio che era sexy, il braccio. Se io mi metto una cosa senza maniche, il braccio è sexy. Cioè, piccole cose, sai, non è il seno grosso che fa sexy.
No, è questo pezzetto della spalla.
Sì, sì, esatto.
Vede?
Può essere, diciamo.
Ma certo. Lei comunque, dopo la grande popolarità degli esordi, per qualche anno sparisce, poi nel 2005 torna, vince l'Isola dei Famosi e da quel momento comincia a partecipare a molti reality, non so più 5-6 quanti ne ha fatti. Secondo lei ha avuto tutto quello che meritava dalla carriera oppure avrebbe potuto fare di più o le avrebbero potuto riconoscere di più?
Diciamo che io avrei potuto fare di più, lo devo ammettere, perché ho delle capacità nascoste, anche se poi...
Quali?
Io sono molto brava quando non te l'aspetti, diciamo.
A sorpresa?
Sì, a sorpresa, perché quelle rare volte che mi hanno veramente dato la possibilità di dimostrare, l'ho fatto.
Quindi gli hanno dato poche possibilità?
Sì, però posso dirti una cosa, non mi dispiace e non sono mai stata triste per questo, perché me la sono data da sola la possibilità, volevo fare la regista, l'ho fatto.
E infatti lei, appunto, cioè, arriviamo a The Lady.
Pensato. Esatto.
The Lady, la web serie che è andata in onda su YouTube, scritta, diretta, prodotta, montata, tutto lei ha fatto, sì. Praticamente fotografata, tutto lei. Su Vice hanno scritto: l'imperizia tecnica, la quasi totale mancanza di trama, il dilettantismo degli interpreti l'hanno immediatamente consacrata a capolavoro del trash e del surreale. È piaciuta?
The Lady è la cosa più elegante che esista a questo mondo, cioè nessuno produce una cosa di un'eleganza così, come l'ho fatto, perché io sono anche fotografa e ho il senso dell'immagine. Ti vorrei far leggere un articolo di Wired, che è Vogue,
sì,
che è uscito da un mese, che dice che il 2024 l'unico anniversario degno di essere celebrato è il decennio di The Lady come top.
Ma mi sembra un po' troppo, guarda.
Quindi voglio dire, ci possono essere
comunque
persone...
Su The Wire, del critico cinematografico Gabriele Niola, l'ha definita un capolavoro di trash purissimo e dice che lei ha fondato la categoria del coatto chic.
Sì, esatto, perché a me piace descrivere i personaggi nella loro verità.
Beh, allora diciamo che fondamentalmente, io l'ho vista prima di intervistarla, sono quasi tutti palestrati e parlano, diciamo, con un linguaggio degno delle nostre etero basiche.
Delle loro origini.
E solo due non sono palestrati, che sono i cinghalesi, Samir e quell'altro, come si chiama, Chang. Che poveracci passano il moscio dalla mattina alla sera. E questa è finita la serie.
No, è durata 3 stagioni.
No, dico come trama più o meno.
Io ovviamente usavo chi conoscevo. All'epoca conoscevo molte persone, diciamo, belle. E quindi... ma anche le persone belle possono dimostrare i loro lati deboli o sfaccettature.
No, ma non è che erano belle, capito che voglio dire? Cioè, sì, era un po' basico, no? Con tutti questi
palestrati. No, basico zero. Questa è una cosa molto... ironica, e anche che abbiamo fatto 20 milioni di visualizzazioni,
certo,
quindi voglio dire.
Comunque, dopo questa sua prova appunto da regista, lei ha detto che il colpo di fortuna di Woody Allen non era questo granché, che lei l'avrebbe fatto meglio con i suoi mezzi.
Ma assolutamente.
Ma pure secondo me.
Io credo che Woody Allen è un personaggio che ho sempre seguito perché adoro,
certo,
per il suo spirito, humor, eccetera.
Sì.
Però devo dire che nell'ultimo film mi ha deluso effettivamente, forse l'età.
No, ma quello, lei dice, l'avrei fatta meglio io.
Quindi mezzi. Dammi 15 milioni, vuoi provare? Dammi 15 milioni e ti faccio vedere cosa
meglio
faccio.
Meglio di Woody Allen.
Assolutamente sì. Perché lui credo che sia invecchiato. Oramai non ci sta con... Oppure oramai ha già detto tutto. Ha già detto tutto. Sai, può capitare una carriera così lunga. E lui, siccome scrive i suoi soggetti, può capitare che gli manca...
È ripetitivo.
Sì, e poi anche l'inquadratura, è tutto un po' vecchio. Non si è aggiornato.
Non
ma
come
vabbè, non so a me criticarlo, però io questa era la mia opinione personale.
Senta, cambiamo discorso. A chi le chiede se lei è ricca, lei risponde: non lo sono a livello cash.
No, zero.
A che livello è ricca?
Sono a un livello che dovrei vendere e così poi... Sai che cos'è? Qual è il momento di vendere la tua casa, per esempio, e di goderti i soldi? Potrei vendere magari dove abito e... Potrei...
Cioè, ho capito che lei è ricca, ha delle proprietà. Sarei ricca se vendessi, è questo il
discorso. Sì, però c'ho il mutuo ancora. Cioè, io sono perseguitata dai mutui.
Comunque, io pensavo che parlasse, pensi, di ricchezza interiore.
No, ricchezza interiore...
Avevo travisato.
Quello uno ce l'ha o non ce l'ha. Non è che...
E ce l'abbiamo?
Assolutamente sì.
Oh. Senta, che fascino esercitano su di lei i soldi?
I soldi per me sono sempre stati molto importanti perché... erano uguale libertà. Cioè, hai mai provato che non puoi pagarti la cena e devi quello lì che ti porta fuori pensa di approfittarsi di te solo perché ti offre la cena, non sai dove andare a dormire? Questo è durato troppo e volevo lavorare per conquistare la mia...
E c'è
riuscita. Però non volevo prendere i soldi dagli uomini, infatti nessuno mi ha mai dato niente.
Lei ha raccontato che un suo spasimante la portò a Parigi e le rovesciò addosso 100 milioni.
Sì, molti anni
però
fa.
Però questo forse è
questo
un
po'... Questo è stato un'eccezione.
Però è un po' inventato?
No, per niente. Perché?
100 milioni addosso la rovesciata.
Sì, così. E io con tutte mazzette.
Ma dove la tirate fuori queste mazzette?
Avevo una borsa, tipo borsa dei dentisti, dei dottori, non so.
Quelle come borsette, nei film, come nei film.
Quelle oppure che... quelle borse, sì, da businessman.
Sì.
Ma io non me l'aspettavo, però io penso che ogni uomo deve avere il diritto...
Cioè, scusi, racconti bene, lei stava sul letto a un certo punto...
No, sul letto, io ho aperto la porta, perché noi avevamo stanze separate. Siamo andati a fare un weekend a Parigi, ma in stanze separate.
Sì.
Doveva conquistarmi in un certo modo. Probabilmente stava pensando come faccio...
Tiro fuori 100 milioni.
È un'idea sua, non mia. Io dicevo, ma questo è un film, cioè, perché tutta la mia vita è un film. È un film continuo, io... Perché vedo tutti i film.
Mi sa di sì.
Sì.
Non mi sa di sì.
Dico, ma è possibile una cosa del genere? È possibile, sì. È possibile.
Chi lo sa?
Sì, il primo ho pagato un pezzo di mutuo comunque.
Ah, se hai presi questi soldi?
Certo, ma scusa, se tu rifiuti un regalo, poi quello si incavola
è
pure.
È maleducazione.
Esatto.
Ma quanto si è presa questi 100 milioni?
Come?
Quanto si è presa?
In che senso?
Dei 100 milioni, tutti?
Sì. No, in realtà ho dimenticato una mazzetta e il giorno dopo la cameriera mi ha detto, scusi, sta
è
per
sua?
Te. Sì, perché sono... Sì, no, davvero, volate. No, erano volati, perché li ha lanciati, capisci?
Senta, le faccio questa domanda un po' delicata e non vuole essere in alcun modo offensiva. All'inizio, quando diciamo lei era in una situazione economica drammatica, quale era, lei per un periodo per necessità o invece per scelta ha fatto la escort?
Cos'è?
La escort? Escort.
Escortare? No.
No, cioè le è capitato di...
Ah, escort. Escort, cioè, se intendi nel senso... In quale senso? Perché escort...
Cioè lei...
Ho capito.
Cioè,
no,
quello. No, nel senso che le è capitato...
No, io per denaro, cioè
dover...
tipo intendi ti do, non so, una cifra che si stabilisce prima, no, mai. Io
no, anche una cifra che non si stabilisce prima, che diciamo in cambio della sua presenza, della sua frequentazione, riceveva
no,
in
mai.
Cambio un aiuto economico piuttosto
Anzi,
che dei regali o...
No, niente, no, mai. Non è, questo non fa parte del mio carattere. Mi sentirei... Infatti io ho incontrato tanti uomini potenti e non ho mai chiesto niente. E devo anche dire non mi hanno mai dato niente.
Lei ha detto, mi piacerebbe poter scrivere di tutti gli amanti che ho avuto, anche se molti di loro non farebbero una bellissima figura.
Beh, alcuni di loro non farebbero... Beh, poveri, io trovo che ci siano delle cose umane che accadono e per tanti motivi, sia per non essere in grado dell'esecuzione del fatto, o perché, no, purtroppo esiste questa... Con me si bloccavano tutti.
Ma com'è?
Io davo questa impressione, io arrivavo... Era già risolto, non so, guarda, ti posso, questo è un segreto. Non so, succedeva prima del previsto, era tutta una roba anticipata. E io non capivo, dicevo, bah.
Le capitava questa cosa?
Sì, ma tantissimi
comunemente,
proprio.
Cioè,
erano,
spesso.
Si emozionavano, non so.
Ah, si emozionavano.
Sì, emozionavano precocemente. E quindi niente, non... Io pensavo, vabbè, dai, più avanti succederà, non lo so, non succede. Insomma, voglio spiegarti che esiste anche l'emozione, tu magari dici incontro questa donna e non ce la fai. Per l'emozione, non, magari con un'altra ce la fai, non so.
Comunque nel 1980 lei si è fatta fotografare su questo panfilo dello sceicco Cassoggi e il riferimento a questa foto, perché a un certo punto lei appunto era proprio in déshabillé, aveva solo
No, io volontariamente mi sono fatta fotografare dal marinaio alle 6 di mattina, però all'epoca io pensavo, tutti andavano in spiaggia in topless.
No, ma lei stava su un panfilo di uno sceicco da ragazzina. Che,
sì.
Che ci stava a fare?
Ma ero stata invitata.
Eh no, certo, mica occupata.
No, non è che sono entrata. Cioè, giustamente ero stata invitata. L'unica cosa che io...
Ma come l'ha agganciata uno sceicco miliardario ai tempi?
Beh, perché la vita è un film, perché una storia, Parigi, poi Saint-Tropez, poi Cannes. Io sono diventata famosissima con questa storia. In realtà la storia Una notte d'amore non era vera. E alla fine ho pensato, vabbè, per diventare anche conosciuti con una storia bisogna inventare una storia d'effetto.
Un altro uomo che lei ha frequentato per un paio d'anni è stato Gianni Agnelli. Lei diceva, per lui rappresentavo la bellezza unita all'intelletto.
Sì, anche con lui appunto niente. Ma il punto è che non tutti gli uomini vogliono una donna vicino solo per fare... No, vogliono anche una donna che possa rallegrare certi momenti. Io sono per esempio una molto divertente, forse non so se si è mai capito.
No, si capisce.
Sono una persona molto simpatica, lo dico perché è così, tutti ridono quando io arrivo, faccio le scene, con il mio sorriso, con la mia voglia di dire dai ce la farai forza.
E lei diceva dai ce la farai forza a Gianni Agnelli.
No, lui... Certo, ma lui mi amava per questo anche.
Senta, invece poi l'amore vero arriva con Eric Clapton. Lei lo considera l'amore della sua vita o è troppo dire che è stato l'amore della sua vita?
Sì, assolutamente sì, è stato un grande amore. Per lui ho sopportato le pene dell'inferno.
Lei dice, infatti mi ha fatto soffrire moltissimo, ma
sì.
Perché?
Innanzitutto, se uno desidera una cosa da fare con te, tu presumi che se te l'ha detto poi mantiene le promesse. Ma invece no, questo cambia idea. Io ti assicuro che non ho mai avuto problemi con uomini che hanno cambiato idea e sono spariti.
Ma si riferisce al matrimonio, forse? No,
ai figli, per esempio. Tu mi dici voglio un figlio, tu lo vuoi, sì, lo vogliamo, che bello. E poi dopo che succede...
È sparito.
Non mi interessa più. Sai... Sono cose che certe donne soffrono tantissimo su questa cosa di essere abbandonati dai fidanzati o dai mariti quando rimangono incinte. Ma io non ero rimasta casualmente.
Era una decisione presa
insieme. Anzi un suo desiderio.
Comunque dopo una lunga carriera con uomini diciamo un po' age e tutti più o meno insomma importanti, influenti eccetera, arriva il momento dei giovani finalmente,
e
no?
Così si va all'indietro, diciamo, no? È come...
Ha fatto bene.
È naturale, perché gli uomini di una certa età non ti guardano più. Non ti guardano, non ti vedono. Invece i giovani, mazza, cioè sono proprio...
Acchiappa di più.
Loro ti vogliono, capisci?
Sì.
E certo, mica tu li cerchi. Sono lì, è pieno.
Ma lì dove?
Ovunque. Sono dappertutto.
Comunque lei da 10 anni sta insieme a Marco, no? ancora fidanzata, no? Con lui. E lui adesso ha 32 anni?
Sì, li ha compiuti adesso, a gennaio, sì.
E lei nel 65, se posso dire, no? Lei c'è nel 65.
Io? Sì, penso di sì. A volte ci penso, dico, boh. Sai, una volta una donna era vecchia a 40 anni e quindi adesso dico, ma adesso quale sarà il momento che uno diventa vecchio? Me lo sto ancora chiedendo.
Lei da quando si sentirà anziana?
Mia madre, mi ricordo, era seduta su un tavolo e a un certo punto aveva 70 anni, dice oggi mi sento stanca, mi sa che sto iniziando a invecchiare.
A 70 anni,
certo. A 70 anni, quindi...
Quindi lei da quale soglia in poi si sentirà anziana?
Forse da 70 anni, sì.
Ah, beh, quindi abbiamo tempo.
Sì.
Senta, ma è un rapporto paritario il suo con Marco?
Sì, altrimenti mi avrebbe lasciata. Cioè, voglio dire, dove sono le catene?
Qual mi dice l'età dell'uomo più giovane che ha frequentato?
C'è stato uno che all'epoca l'avevo conosciuto, era altissimo... Io dicevo, ma chissà quanti anni ha questo qui, lo vedevo giovane. E poi lui mentiva sugli anni, anche che era alto, 1,93.
E che c'entra
l'età? Magari uno, se è giovane, magari è basso, no, non lo so.
No. Perché là entriamo nell'infanzia, lei è bambino. Cioè, se lei lega l'età all'altezza, quello perché sono bambini.
No, pensavo, lo vedevo gigantesco, muscoloso.
Vabbè, ma quanti anni c'aveva? Minorenne.
Compie gli anni nel mio stesso giorno, 28 settembre, anche lui, e compiva in quel giorno 16 anni. Ma non ci sono stata, eh? Ti voglio dire che questo ha cominciato a mandarmi fiori. Allora io dicevo, cioè, mi sembrava strano. Però
ma
lui...
lei quando intrattiene amicizie, diciamo, rapporti con queste persone più giovani, la sente una cosa naturale o non ci intravede qualcosa di anomalo?
No, per niente. Io sono una bambina, mi chiamano bambina. Come sta la mia bambina? Perché io sono così fresca.
Non è che qualcuno l'ha frequentata per avere visibilità, per andare in televisione?
Ah, beh, certamente sì, ma io me ne sono accorta subito. E sai che ho detto? E chi se ne frega? Se mi piace, cioè, voglio dire.
È possibile che i ragazzi giovani stiano con lei per le stesse ragioni per cui lei, giovanissima, frequentava uomini più agé?
Ma certo, ma io non mi stupisco dei fenomeni di dare e avere.
E facendo un bilancio, ha più sfruttato o è stata più sfruttata nella vita?
No, io credo che sia stata una cosa
equilibrata.
Sì. Mm.
Come vive il passare degli anni? Lei che è centrato molto sulla sua bellezza,
c'ho l'assalto, no? Dei chirurghi in questo momento.
Cioè?
Vogliono farmi il totale, il lifting, dunque collo totale, cose, gli occhi a gatto, non so.
Ma qualcosa ha fatto però?
No.
Ma niente?
No, io non ho mai fatto lifting. Non
mini
ho cicatrici.
Lifting, perché ha detto il totale.
Mi puoi guardare con la... Però ti posso dire che ci sto pensando... Ho paura del sangue,
Vabbè, ma lei non
vede, di rimanere con un occhio aperto, capito? E uno chiuso, non lo so, oppure di avere il sorriso, che magari sei triste.
Vabbè, ma se ne scelga uno bravo, magari, questo è già importante, per esempio.
Però sa, a volte la sfortuna, mi informerò bene.
Senta, lei è più in debito o più in credito con la vita?
Ma se guardiamo i desideri che avevo, sono un po' in credito, perché in fondo il più grande desiderio della mia vita è di avere una famiglia numerosa. Perché pensavo che magari poi i figli ti vogliono bene, ti seguono fino alla fine, non mi interessava con chi, ricco, famoso, non mi interessava. L'importante è avere un po' d'amore. Però ecco, magari sono stata sfortunata in questo, ma mi rifarò in paradiso.
Senta, lei... ha affrontato qualcosa di inimmaginabile nella vita, che è la perdita di due figli.
Sì.
Lei mi ha colpito molto perché ha detto: io è come se avessi vissuto due vite e in una io sono morta e per questo non soffro, perché non mi appartiene.
Mi sono proprio immedesimata in questa storia, cioè ad un certo punto uno muore, giusto? Io vedo la bara, vedo è morto. E se io rinascessi e non sono quella, sono la persona che guarda, quindi ad un certo punto sei testimone del tempo, hai smesso di soffrire perché tu non ci sei più. Questa è proprio una cosa che mi ha aiutato tantissimo a rendermi forte.
Cioè, come se lei si fosse, non ho capito, anestetizzata?
Sì, assolutamente, perché non sei più tu quella persona, sei un'altra, che però è un'altra che ha compreso e che ha assaporato il dolore, la felicità, ha assaporato già tutto. Quindi adesso deve solo che fare un impasto, no? E questo impasto deve comunque poter rotolare e andare avanti.
È una sopravvissuta lei?
Sì, assolutamente. Credo di aver avuto l'opportunità di morire svariate volte, ma a parte questa morte che mi sono autodata, io avrei potuto morire altre due o tre volte, secondo incidenti accaduti e che si sono rivelati non fatali all'ultimo istante, proprio incidenti di casa, incidenti in mare, potevo essere, non esistere più. E mi sono detta, se io fossi morta in quell'istante, per esempio l'esplosione del gas in casa, che è un miracolo che non sia successo, io voglio dirti, se io fossi morta non avrei vissuto tutto questo, certo non avrei provato magari tutto questo dolore, ma non avrei potuto neanche provare la felicità o capire cos'è il dolore. Quindi alla fine veramente il dolore va incastonato nella vita, è incastonato, e alla fine è come una collana di pietre preziose che si mescolano con pietre opache, che però ci stanno, ci sono, ci devono essere, perché sennò non capisci cos'è.
Lei non ci pensa mai ai suoi figli?
Io penso che il bagaglio che portiamo è sempre con noi, non lo perdiamo mai. Io ho lo stesso bagaglio, è solo che questo bagaglio me lo porto dietro, pesa sempre uguale, però cerco sempre di aggiungere una borsetta nuova. Sai, come dire, beh, questa l'ho appena comprata, la mettiamo. Il bagaglio non si perde, questo è un bagaglio che non si perde mai, imperdibile.
Senta, le fanno più paura i risvegli la mattina o le notti?
Guarda, mi fa paura veramente tanto quando vado a dormire e non ho sonno, perché non voglio avere quel lasso di tempo per pensare, perché non sto facendo niente, magari il dramma di ritornare indietro è sempre lì all'angolo, un agguato, è come dici tu, una belva che ti sta per salire sopra e ti impedisce di muoverti, ti paralizza, ti inietta un veleno. Quindi ho più paura quando vado a dormire, perché la mattina c'è sempre qualcosa da fare.
Crede in Dio?
Io credo che Dio deve esistere per chi ne ha bisogno. Cioè lui è un aiuto supplementare per aiutare in momenti gravi di difficoltà o comunque in generale nella vita, perché la fede ti aiuta ad avere un alleato, no? che ti credi che ti aiuterà. Personalmente io credo nel Dio della... C'è un Dio che ti vuole bene, al quale tu vuoi bene e te lo scegli tu il Dio che preferisci.
Prega?
Io ho il mio Dio.
E lo prega questo suo Dio?
Assolutamente. Secondo me pregare è supplicare qualcuno di darti qualcosa che non ti sei meritato. E non va bene. Io posso dire spero oppure aiutami, ma pregare, perché ti devo pregare per avere qualcosa che mi devo meritare? No, io devo lavorare, devo darmi da fare, devo essere forte da sola per meritarmi. Lui è solo una persona che ti sorride e basta, ma ti devi arrangiare.
Le ho chiesto tutto in questa intervista o avrei dovuto chiederle qualcos'altro che è rimasto fuori o lei voleva dirmi qualcos'altro?
Ho alcune cose che vorrei raccontarti, però magari in un'altra serata.
Va bene.
Spero che ci rivedremo.
Anche io. Grazie.
Ok.
Grazie.
Grazie.
Ciao.
Grazie. Passo.
Arrivo.
Arrivo io.
Sì.
Non voglio cadere.
No.
Oops.
Eccolo.
No, c'ho la scarpa che scivola. Ciao.